che vi salutiamo nell'amore del Signore insieme alla famiglia e avremo due incontri intorno a quello che mediteremo questa sera. Vogliamo aprire quindi la parola di Dio nel libro di Ester, capitolo 2, versetti 5 e fino a 7 e anche il versetto 15. Ester, capitolo 2, versetti da 5 a 7 e il versetto 15. Dice così la parola. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio, Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente bella e la morte del padre e della madre, Mardocheo, l'aveva adottata come figlia. Il versetto 15. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, l'eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Ebbene, ho dato un titolo a queste riflessioni, sia partendo proprio dal capitolo 2, dal versetto 5, che in questi due incontri ripercorreremo proprio tutto il libro di Ester, dal capitolo 2 al capitolo 10. E ho dato un titolo a queste riflessioni ed è Mardocheo, un vero giudeo. Un giudeo nell'interiore. Oggi diremo in altro modo, è quello di cristiano, o meglio, un vero cristiano, un cristiano nato di nuovo. Ecco, oggi diremo così, è vero, perché molti oggi si definiscono cristiani, ma c'è una differenza da essere un cristiano nato di nuovo, un vero cristiano. Questo titolo ci porta in Romani capitolo 2, versetti 28 e 29, e lo leggo io. Dice così in questo passo: giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Abbiamo letto nel capitolo 2, versetto 5, quindi abbiamo visto in questo versetto 5 le origini di Mardocheo, cioè che era un giudeo, un figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita, come abbiamo letto in questo passo, un beniaminita. Quindi, dal Primo Samuele, capitolo 9, versetto 21 e capitolo 15, versetto 17, sappiamo che la tribù di Beniamino era una delle più piccole in Israele. Mardocheo proviene. Mardocheo proviene dalla stessa tribù del re Saul, con una differenza, che il re Saul ha iniziato bene e ha finito male, mentre Mardocheo ha iniziato bene e ha finito meglio, nonostante il contesto diverso e più favorevole in cui ha vissuto il re Saul rispetto al contesto in cui ha vissuto Mardocheo, che andremo a vedere più avanti. Mardocheo è il primo personaggio della Bibbia ad essere qualificato come giudeo, e questo per ben 7 volte nel libro di Ester, e una volta viene qualificato, o meglio, in una volta si qualifica come giudeo. Nel capitolo 2, versetto 5, Mardocheo viene qualificato come un giudeo. Nel capitolo 3, versetto 4, si qualifica come giudeo. Nel capitolo 5, versetto 13, nel capitolo 6, versetto 10, viene qualificato come quel giudeo. Nel capitolo 8, versetto 7, nel capitolo 9, versetto 29, nel capitolo 31, e nel versetto 31, e nel capitolo 10, versetto 3, viene qualificato come il giudeo. Come vediamo, c'è qui una progressione, un ascendere, cioè da un giudeo a quel giudeo a il giudeo. Quindi da uno qualunque, abbiamo visto nel capitolo 2, a uno che determina, il giudeo. Mardocheo non viene quindi qualificato come sommo sacerdote, sacerdote o scriba o anziano, profeta o re. Lui non aveva questo tipo di ministero. Ma cosa voleva dire essere giudeo indipendentemente dal servizio che Dio aveva affidato? Voleva dire tanto. Voleva dire avere dei grandi privilegi, è vero, avere dei grandi vantaggi, come leggiamo per esempio in Romani, se andiamo un attimo in Romani capitolo 3, versetto 1 e 2, vi invito ad aprire Romani capitolo 3, conosciamo sicuramente bene questi passi, dice così in questo, non solo in questo capitolo, ma dice: qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso. Prima di tutto, e poi in altri passi fa proprio un elenco dei privilegi che ha ricevuto il popolo di Israele, il giudeo. Dice: prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Ma non solo ha ricevuto dei grandi privilegi, ma nello stesso tempo voleva anche dire che avevano delle grandi responsabilità, cioè quello di portare frutto. È vero, spesso la parola di Dio ci ricorda, soprattutto anche nei Vangeli, per esempio quando Gesù ebbe fame e passò vicino a un fico che era presso una strada dove c'erano solo delle foglie, e Gesù maledisse questo fico perché non c'era frutto su questo albero. Ma tutto questo, il fatto che il giudeo aveva questi privilegi e anche delle responsabilità, non faceva di un giudeo un vero giudeo, un giudeo nell'interiore, cioè oggi diremo un nato di nuovo, un figlio di Dio. Ciò che faceva di un giudeo un vero giudeo, come abbiamo letto in Romani 2, versetti da 28 a 29, era la circoncisione del cuore, dello spirito. Adesso andiamo a vedere il contesto in cui ha vissuto Mardocheo e quella parte del popolo che è stato deportato. Abbiamo letto nel versetto 6 del capitolo 2 che Mardocheo, o alcuni pensano che sia stato il bisnonno, cioè Chis, ad essere condotto via da Gerusalemme, tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. In questa riflessione ci facciamo aiutare dal libro di Geremia, perché nel libro di Geremia spesso viene citato Jeconia, re di Giuda, ed è quel re che insieme al bisnonno di Mardocheo è stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi e deportati, come leggiamo nel libro di Ester capitolo 2, versetto 5 e 6. Il re Geconia, perché è importante sottolineare questo aspetto, viene chiamato nel libro di Geremia anche Joachim e Conia. Ma cosa rappresentava Babilonia per i giudei? Babilonia per i giudei rappresentava una terra straniera, rappresentava la desolazione, e questo ce lo ricorda spesso il libro del Levitico e anche il primo re capitolo 8, ma anche nel libro di Deuteronomio, rappresentava il giudizio e rappresentava delle leggi diverse, lingue diverse. C'erano pochi diritti, anzi a volte nessun diritto, e soprattutto era lontano da Gerusalemme, dalla presenza del Signore. E leggendo il Salmo 137 e Lamentazione nel capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 11, vediamo qual era lo stato d'animo dei giudei che erano schiavi in Babilonia. In Geremia, nel capitolo 40, versetto 1, ci dice in che modo sono stati deportati gli schiavi, non in prima o in seconda classe, ma ci dice incatenati, prigionieri. E poi un altro aspetto importante che voglio sottolineare è quello delle persone che furono deportati del popolo di Israele. Chi erano quindi le persone che furono deportate in Babilonia nella prima deportazione? Perché voglio ricordare che il popolo di Israele è stato deportato in tre riprese. In Geremia, come dicevo, ci dobbiamo far aiutare dal libro di Geremia, perché nel libro di Geremia abbiamo molto materiale riguardo alla deportazione del popolo di Israele, sia prima, durante e dopo. Chi erano quelli che furono deportati? E leggiamo nel libro di Geremia, e non solo, che era la parte ricca del popolo, i valorosi del popolo, l'elite del popolo, la gente di spessore, la gente che contava. E fra questi c'era il bisnonno di Mardocheo, o lo stesso Mardocheo. Oltre a questi dettagli riguardo al ceto sociale a cui apparteneva Mardocheo, ce n'è un altro. Mardocheo era anche di stirpa regale. Questo dettaglio non ci viene detto in modo esplicito, ma da che cosa capiamo che era di stirpe regale Mardocheo? Lo capiamo dal luogo in cui Mardocheo risiedeva in Babilonia. Lui risiedeva, abbiamo letto, nella residenza reale e alla porta del re. E per stare nella residenza reale, come abbiamo letto nel capitolo 2, versetto 5, e a sedere alla porta del re non era da tutti, perché è una posizione importante. Lì c'erano i servitori del re, erano quelli più vicini al re. E come leggiamo, come sappiamo e leggiamo, non era un re qualsiasi. Nel libro di Ezechiele ci viene detto che Nabucodonosor era il re dei re. Quindi dovevi essere di stirpe regale e dovevi avere certi requisiti, e praticamente queste erano le regole, era la prassi. E questo lo leggiamo, per esempio, per chi ha dimestichezze con la scrittura, o okay? Chi legge spesso la scrittura, nel libro di Daniele, nel capitolo 1, vediamo questo. Ma questo non è tutto. I babilonesi facevano un'altra cosa. Cambiavano i nomi dei giudei. Infatti Mardocheo è un nome babilonese che significa servo adoratore del dio Marduk. Era una divinità babilonese chiamato anche Merodach. Era nota come la statua di Bel, letteralmente signore. Questo lo troviamo per esempio in Geremia capitolo 50 versetto 2. Era il principale dio adorato nella città, nell'impero. Era il dio supremo di Babilonia ed era identificato dal simbolo del drago. E Cari fratelli, non penso proprio che i suoi genitori gli abbiano messo un nome del genere. È un nome che gli è stato dato, come per esempio a Daniele e i suoi amici quando furono condotti in Babilonia e scelti per stare nel palazzo reale, perché lo scopo dei babilonesi era quello di cambiare l'identità dei giudei e paganizzarli. Ma come a Daniele e i suoi amici, così Mardocheo non si era contaminato né conformato al paganesimo. Questo è molto bello, è straordinario. Come dicevo, nel libro di Geremia, e non solo, abbiamo molto materiale per capire perché avvenne la deportazione del popolo giudeo. In questo libro di Geremia ci sono tantissimi avvertimenti, delle continue riprensioni, avvertimenti da parte del Signore per scongiurare la deportazione. E anche durante l'esilio del popolo giudaico in Babilonia, la deportazione in Babilonia del popolo di Dio era il peggior giudizio. Come per esempio leggiamo nel libro del Levitico, capitolo 26, da versetto 23 a 38, un giudizio a cui il popolo è andato incontro, come abbiamo letto nel libro di Ester e come leggeremo nel libro di Geremia. E anche sempre nel libro del Levitico, dal versetto 39 a 46 del capitolo 26, ci sono anche delle promesse del Signore con delle condizioni per chi veniva deportato. E noi, fratelli e sorelle, sappiamo che lo scopo del Signore è sempre quello di portare il suo popolo al ravvedimento e alla conversione. Ma prima di arrivare a questo punto, il popolo deve passare attraverso il giudizio, attraverso l'afflizione. È vero, spesso lo leggiamo questo nella scrittura. È un giudizio, quindi, che si realizza al tempo di Geremia, capitolo 24, versetto 1. Ed è lo stesso che andremo a leggere adesso, lo stesso contesto del libro di Ester, capitolo 2, versetto 6. Andiamo un attimo lì nel libro di Geremia, capitolo 24, leggeremo da versetto 1 a 10. Dice così la scrittura: il Signore mi fece vedere due canestri di fichi posti davanti al tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe deportato da Gerusalemme a Babilonia Geconia, figlio di Joachim, re di Giuda, e i capi di Giuda, i falegnami e i fabbri. Uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni, come sono i fichi primaticci, e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, tanto erano cattivi. Il Signore mi disse: che vedi, Geremia? Io risposi: dei fichi, quelli buoni molto buoni e quelli cattivi molto cattivi, da non potersi mangiare, tanto sono cattivi. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: così parla il Signore, Dio di Israele, quali sono questi fichi buoni? Tali saranno quelli di Giuda che ho mandati da questo luogo in esilio nel paese dei Caldei. Io li tratterò con riguardo. Metterò il mio occhio su di loro per il bene e ricondurrò in questo paese, li stabilirò fermamente e non li distruggerò, li pianterò e non li sradicherò. Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore, saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore, come invece si trattano i fichi cattivi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi. Così dice il Signore: Io tratterò Sedechia re di Giuda, i suoi principi e il residuo di quelli di Gerusalemme, quelli che sono rimasti in questo paese e quelli che abitano nel paese d'Egitto. Farei in modo che saranno agitati e maltrattati per tutti i regni della terra. Diventeranno oggetto di opprobio, di proverbio, di sarcasmo e di maledizioni in tutti i luoghi dove li caccerò. Manderò contro di loro la spada, la fame e la peste, finché siano scomparsi dal suolo che aveva dato loro e i loro padri. Ecco, cari fratelli, questa era un po' la situazione che vediamo di quello che era successo, delle persone che sono stati deportati e delle persone, dei giudei che sono rimasti a Gerusalemme. Dopo la deportazione di alcuni giudei in Babilonia, Geremia, come abbiamo letto, riceve una visione. Il Signore fa a Geremia due canestri di fichi. Questi due canestri sono posti davanti al Tempio del Signore. Una visione che Geremia riceve dopo, abbiamo letto, che il popolo è stato deportato in Babilonia da Nabucodonosor. Attraverso questa visione il Signore fa vedere a Geremia che nei suoi giudizi, come abbiamo letto, vuole fare misericordia. E nei suoi giudizi vediamo che ci sono anche delle promesse. Veramente il Signore è grande e meraviglioso. Abbiamo letto nel versetto 2 del capitolo 24 che uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi che non si possono mangiare, tanto erano cattivi. Sappiamo che il fico, come la vigna e l'ulivo, sono una figura del popolo di Israele, che ci parlano anche della benedizione, della protezione e della pace di Dio. Per esempio, in Michea capitolo 4, versetto 4. Come abbiamo letto in Geremia 24, 1 a 3, il Signore fa una distinzione, una separazione, e voglio anche precisare che non c'è una via di mezzo, è vero? Un campo neutro. È importante sottolineare con questa distinzione o separazione che il Signore, come dicevo, non fa della discriminazione, né sceglie chi deve far parte dei fichi buoni e chi deve far parte dei fichi cattivi. Avete notato? E per esempio nei Vangeli vediamo che il Signore separa le capre dalle pecore. E sempre nei Vangeli, per esempio in Matteo capitolo 25 e in Matteo capitolo 7, leggiamo quando Gesù mette in guardia i suoi discepoli riguardo ai falsi profeti, parlando degli alberi buoni che fanno frutti buoni e alberi cattivi che fanno frutti cattivi, sempre figura del popolo di Israele. E abbiamo letto nel capitolo 24 di Geremia, da versetto 2 a 7, che coloro che sono stati deportati in Babilonia sono i fichi buoni, e dal versetto 8 del capitolo 24 di Geremia abbiamo invece quelli che sono rimasti a Gerusalemme, che sono i fichi cattivi, così cattivi che non si potevano mangiare. Questo ci riporta, lo leggiamo anche nel capitolo 29 di Geremia. A volte ci sono dei frutti che sono aspri, è vero, perché non ancora maturi. Poi ci sono dei frutti di bassa qualità perché poco curati, magari, in qualche maniera si possono mangiare. Ma questi sono dei frutti così cattivi che non si possono mangiare, immangiabile. Vi è capitato di mettere qualche volta un frutto in bocca e poi rigettarlo perché immangiabile? Questo episodio mi portava un po' in quell'episodio della minestra risanata di Seconda Re capitolo 4, quando Eliseo comanda a un suo servo di mettere una grande pentola e preparare una minestra per i discepoli dei profeti. E uno di questi discepoli dei profeti andò fuori per i campi a cogliere erbe, vi ricordate? Trovò una specie di vite selvatica, dice la scrittura, ne colsi frutti, che chiamata colloquintide, canestro di fichi buoni, molto buoni, e un canestro di fichi cattivi, così cattivi, che non si potevano mangiare. Il Signore dice a Geremia: a questo popolo dirai. Quindi viene indirizzato un messaggio, e non è un messaggio indirizzato alla singola persona. Solo voglio ricordare che il contesto del libro di Esther, capitolo 2, versetto 5, non è solo indirizzato a Mardocheo, al bisnonno di Mardocheo, ma al popolo. È un messaggio che non viene da un uomo, ma da parte di Dio, dice. Così dice il Signore. E dice: ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. Colui che rimarrà in questa città morirà di spada, di fame, di peste, ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano vivrà e avrà la vita come suo bottino. Io infatti, dice, volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Quindi un messaggio chiaro, un messaggio molto chiaro, ma anche duro. Un messaggio che tutti ricevano, un messaggio che mette davanti a una scelta, e sappiamo che la vita è fatta di scelte. Questi fichi hanno fatto una scelta. I fichi buoni sono tali non perché sono nati così, perché nessuno nasce con questa caratteristica, anzi, noi sappiamo che l'uomo per natura è malvagio, cattivo. I fichi buoni sono diventati tali perché hanno ascoltato la parola di Dio, e sono tali perché si sono arresi a Nabucodonosor, e non era facile arrendersi a un re pagano ed essere deportati. Loro, come leggiamo nel libro di Levitico, capitolo 26, dice: a un certo punto hanno confessato il loro peccato, si sono umiliati, non hanno rifiutato, ma hanno accettato la correzione del Signore. E voglio ricordare che fra il popolo c'erano chi profetizzava menzogne, c'erano i falsi profeti, dicevano che il popolo avrebbe avuto pace e nessun male li doveva colpire. E per chi era in esilio, dicevano che sarebbe ritornato presto dalla deportazione. Quindi, quando Geremia riceve un messaggio dal Signore, quando predicava, c'erano anche i falsi profeti che dicevano il contrario. Ma anche i fichi cattivi hanno fatto una scelta, hanno scelto di rimanere cattivi. Come? Ascoltando i falsi profeti, hanno scelto di credere alla menzogna, si sono rifiutati di convertirsi al Signore, hanno scelto di non aprire il cuore all'amore della verità, come dice Seconda Tessalonicesi. E quindi ciò che siamo e quello che saremo è solo quello che abbiamo deciso di essere. Quindi il popolo di Israele, oltre ad essere diviso geograficamente fra nord e sud, era divisa anche fra i fichi buoni e i fichi cattivi, cioè fra i veri giudei e i falsi giudei, fra i giudei che erano nell'interiore e i giudei che erano nell'esteriore. Questo era sia nella propria nazione e sia in terra straniera. Mardocheo faceva parte di quel canestro di fichi buoni, molto buoni, faceva parte di quei veri giudei. Lui faceva parte di quella categoria perché aveva accettato la correzione del Signore. Era un percorso obbligatorio per ricevere un cuore che teme il Signore, un cuore circonciso, indipendentemente se siamo di quelli deportati o nati in terra straniera. Non sappiamo se Mardocheo è stato deportato o nato in terra straniera. Di Mardocheo, come abbiamo letto all'inizio del capitolo 2, versetto 5, ci viene detto la provenienza, cioè da una delle più piccole tribù di Israele. Certo, questo non fa della persona una persona umile, ma dovrebbe essere una ragione per tenere i piedi per terra. E poi ci viene detto che era un giudeo, uno dei tanti. anche se aveva delle qualità che altri non avevano per stare nella residenza reale. Quindi da queste informazioni possiamo capire da dove è partito Mardocheo e come viene presentato. Abbiamo detto all'inizio, Mardocheo viene presentato all'inizio come un giudeo. E nel capitolo, sempre dal capitolo 2, versetto 7, inizia la storia di Mardocheo, che inizia con l'adozione della cugina Ester. E questo lo vedremo, Dio volendo, la prossima volta. Che il Signore ci benedica. Amen.